01 Distribution presenta. Dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, il candidato all'Oscar John Malkovich.
Un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare.
Educazione siberiana, dal 28 febbraio al cinema.
A qualcuno piace prima. Guida pratica per chi ama ascoltare prima di vedere. Le uscite cinematografiche del weekend in una produzione Radio Cinema.
Valorosi tutori della legge, killer sanguinari e l'immancabile femme fatale sono i protagonisti di un seducente intrigo di corruzione, crimine, amore e violenza. Arriva nelle sale il raffinato noir urbano Gangster Squad, diretto dal regista di Benvenuti a Zombieland, Ruben Fleischer. Nel 1949, l'integerrimo sergente di polizia John O'Mara accetta di formare una squadra anti-gangster per fermare il boss Mickey Cohen, che controlla la città di Los Angeles.
Quando vinceremo, nessuno saprà mai cosa abbiamo fatto. Niente medaglie, niente promozioni. Ma sono qui per dirvi che la morte aspetta l'uomo che esiterà. Al momento il nostro unico vantaggio è che lui non sa chi siamo. Quindi in questa squadra c'è una sola regola da rispettare. Lasciate questi a casa. Qui non stiamo risolvendo un caso. Stiamo andando in guerra.
Elegante nello stile e realistico nella direzione delle sequenze d'azione, Gangster Squad rispetta tutti i cliché del genere, finendo per concedere ben poche sorprese. Ottimo il cast, composto da Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte e uno straordinario Sean Penn, nei panni dello spietato gangster. Una rocambolesca pochade dal gusto vagamente vintage. È Gambit di Michael Hoffman, remake dell'omonima pellicola del 1966 con Michael Caine e Shirley MacLaine. Un frustrato impiegato britannico, stanco delle umiliazioni incassate, decide di raggirare il suo capo, un avido collezionista d'arte, con una truffa milionaria. Gli farà credere che una rozza campionessa di rodeo texana è in possesso del quadro da lui più ambito, I covoni di Monet, in versione tramonto. Con una sceneggiatura firmata dai fratelli Coen, Gambit, accumulando imprevisti, doppi sensi, fraintendimenti culturali e gag slapstick, mette a segno un paio di sequenze esilaranti, ma tra una risata e l'altra il ritmo scende vertiginosamente e scivola verso una love story poco credibile. Nel cast, Colin Firth, Cameron Diaz e Alan Rickman. Il regista di Espiazione, Joe Wright, porta sul grande schermo la rivisitazione pop del celebre romanzo di Tolstoi, Anna Karenina. Nella Russia di fine Ottocento, Anna intrattiene una relazione adulterina che sfida le convenzioni dell'alta società e che la condurrà fino alle estreme conseguenze. Sontuoso melodramma storico che gioca con i codici del musical, Anna Karenina è supportato da una sfavillante messa in scena e da un ricco cast, che annovera Jude Law, Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson e Kelly MacDonald. Dopo aver inaugurato la sezione Giornate degli autori all'ultimo Festival di Venezia, arriva nelle sale Pinocchio, del regista di La gabbianella e il gatto, Enzo Dalò. Attraverso i disegni realizzati da Lorenzo Mattotti, il film rilegge la popolare fiaba del burattino che voleva essere un bambino vero, concentrandosi sul rapporto tra Pinocchio e il suo creatore Geppetto. Pur fedele dal punto di vista narrativo al testo originale, Pinocchio ha un ritmo troppo accelerato, che rischia di mettere da parte l'universo fiabesco e simbolico di Carlo Collodi. Doppiatori d'eccezione Rocco Papaleo, Paolo Ruffini e Lucio Dalla, autore anche delle musiche. Sentiamo al microfono del nostro inviato Silvio Grasselli il regista Enzo Dalò.
Vista l'attenzione filologica e visto anche che però il film dura meno di 1 ora e mezza, cosa cambia, invece cosa resta rispetto all'origine letteraria?
Io ho cercato di impostarlo tutto su un rapporto tra Geppetto e Pinocchio e tutto quanto mi è funzionato, anche perché la struttura collodiana è una struttura fatta di tanti capitoli e partendo da questo rapporto io ho un padre che si costruisce un figlio o un sogno che nasce all'inizio del film e che alla fine del film riparte, che è rappresentato dall'aquilone, e tutti gli avvenimenti mi permettono, con questa chiave di lettura, di abbandonare questa divisione in capitoli per potermi concentrare su una drammaturgia di crescita. Diventa quasi un racconto di formazione il percorso che fa Pinocchio, e anche un percorso di formazione è quello che fa Geppetto, il padre, e sono due percorsi paralleli che si rincrociano poi nella pancia del mostro marino. Dentro questa pancia si consuma il rapporto padre-figlio, perché Pinocchio salva Geppetto, e quindi si chiude questo cerchio. Il romanzo di formazione si conclude nel momento in cui Pinocchio prende Geppetto sulle sue spalle e lo porta in salvo.
Qual è stato l'incontro con Lucio Dalla e qual è stato il suo lavoro rispetto al film?
Conobbi Lucio Dalla per caso alle Tremiti, e là gli dissi: Lucio, ma tu lo faresti un Pinocchio con me? E lui fu subito contento, ci conoscevo, ovviamente io conoscevo lui e tutta la sua storia, lui conosceva i miei film, e quindi accettò subito. Gli disse: sì, quando parti con la produzione fammelo sapere, ci troviamo, iniziamo. E infatti poi 4 anni fa, quando partimmo con la produzione, ci mettemmo subito sul piede, anche perché la musica con Lucio è stata un rapporto continuo tra musica e film, nel senso che io gli portavo degli elementi del film, lui mi portava degli elementi musicali, io mi ritrovo, cambiavo il film, sostituivo, aggiustavo. È stato uno sviluppo continuo, 3 anni di lavoro, sono tantissimi. La colonna sonora, per come la intendo io sul film d'animazione, è un rapporto di crescita continuo. Io non ho mai fatto che dare a un autore un premontato e dirgli: beh, adesso fammi la musica. No, la musica deve viaggiare insieme al film, e il film è soggetto anche ai cambiamenti musicali.
Radiocinema.it.
A qualcuno piace prima.
Riscossa del cinema italiano al box office del weekend. Il principe abusivo, esordio alla regia di Alessandro Siani, conquista la vetta con un incasso di 4,2 milioni di euro e stacca nettamente Bruce Willis con il suo Die Hard, Un buongiorno per morire. Scende in terza posizione The Impossible di Juan Antonio Bayona, mentre fa un balzo in avanti Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow. Fra le nuove uscite, discreto risultato per Noi siamo infinito, quinto, e per Viva la libertà, nono, ma con un'ottima media per copia. Resta fuori dalla top 10 Promised Land di Gus Van Sant. L'anatomia di una relazione intima è The Sessions di Ben Lewin, film basato sull'autobiografia del giornalista e poeta Marco Bryan. Dopo aver vissuto quasi tutta la sua esistenza in un polmone d'acciaio, Mark, all'età di 38 anni, decide di perdere la verginità. Con l'aiuto di una terapista del sesso e la guida di un prete, proverà a realizzare il suo desiderio. Scritto con delicatezza e acume, The Sessions scandaglia le dinamiche di un rapporto sentimentale molto particolare, con tocco leggero, ironico e intenso. Ottime le interpretazioni dei protagonisti, John Hawkes, Ellen Hunt e William H. Macy. Una fiaba vintage che promette di conquistare i fan della saga di Twilight è Beautiful Creatures di Richard Lagravenesi. Il giovane Ethan mal sopporta la vita convenzionale della piccola cittadina del South Carolina in cui vive, ma tutto cambierà grazie all'incontro con una coetanea che appartiene ad una comunità di maghi.
Andiamo via da qui.
Dove?
Ovunque. La maggior parte della gente spende una vita intera nella continua attesa del momento in cui cambierà tutto. Momento che non arriva mai. Noi possiamo iniziare le nostre vite, farlo ora, ok? Ci basta dire sì, ci basta salire in macchina e andare.
Io non posso farlo.
Perché?
Con più dei 16 anni, io potrei non essere più quella che sono. Quando una maga compie 16 anni, deve affrontare quella che viene chiamata reclamazione. I miei poteri verranno reclamati dalla luce o dalle tenebre. Dipende solo dalla mia vera natura. Mi restano solo 75 giorni, Ethan. E non so cosa diventerò.
Mescolando l'afflato romantico con una buona dose di ironia, Beautiful Creatures rispolvera certe atmosfere sognanti e malinconiche del fantasy anni Ottanta, in cui la meraviglia era sana magia visiva e non tronfia insistenza sugli effetti digitali. Nel cast, Ellie Singlert, Alden Ehrenreich, Jeremy Irons e Emma Thompson.
A qualcuno piace prima.
Dopo la presentazione in concorso al Festival di Berlino 2012, raggiunge le sale italiane Captive di Brillante Mendoza. In una zona delle Filippine dove è in corso una guerra civile con la popolazione musulmana, un gruppo di volontari viene rapito dai rivoltosi islamici. Cupo, asciutto e rigoroso, Captive è un atto d'accusa da parte di Mendoza verso il proprio paese, incapace di dare soluzione ad un conflitto in corso da decenni. Nel cast, un'ottima Isabelle Huppert, Catherine Mulville e Marc Zanetta. Sempre dalla Berlinale 2012, ma dalla sezione Panorama Documente, approda sul grande schermo il documentario The Summit di Franco Fracassi e Massimo Lauria. I due autori rileggono i terribili fatti di Genova del 2001, inserendoli in un'escalation di violenza che ha caratterizzato i vari G8 di quegli anni, da Seattle a Napoli. Alternando filmati di repertorio e interviste ai sopravvissuti alle violenze, The Summit è un reportage rigoroso che non cerca di piacere né di proporre letture univoche o personali.
Visioni private
di Federico Pontigia.
Largo Ben Affleck, uno dei film più interessanti dello scorso anno e sicuramente il top player per quanto riguarda gli riconoscimenti incassati. Parliamo di Argo, opera terza di Ben Affleck, che si basa su fatti realmente accaduti e ritorna alla crisi degli ostaggi USA a Teheran 79. Negli extra, in Blu-ray, Salvati da Teheran, Noi c'eravamo e Argo, autenticità assoluta. Distribuzione Warner Home Video.
Ascolti privati.
Colonne sonore, Noi siamo infinito. E in questo momento, lo giuro, Noi siamo infinito. Parole forti, quelle del Logan Lerman di Noi siamo infinito, in originale The Perks of Being a Wallflower, e come non santificare The New Order di Temptation agli Smiths di Asleep, passando per Sonic Youth e Cocteau Twins. Il regista e scrittore Stefan Chbosky ha collezionato i desiderata suoi e degli amici, Dulcis in Fundo, Heroes di David Bowie.
Per chi ama il cinema dal proprio sofà, suggeriamo due preziose uscite in DVD proposte da Minerva Raro Video. Il Poliziotto in Marcio, poliziottesco diretto da Fernando Di Leo nel 1974 e interpretato da Luc Merenda e Salvo Randone. Il film all'epoca ebbe grandi problemi di distribuzione ed è rimasto introvabile per più di 30 anni perché fu tra i primi a narrare le vicende di un poliziotto spietato e corrotto. E Fatherland, opera inedita in Italia di Ken Loach del 1986, a metà strada tra storia e spionaggio. Il film vede un musicista costretto a fuggire dalla Germania Est e oltrepassare il muro di Berlino, ma ad attenderlo troverà una realtà del tutto inaspettata. Non perdetevi le recensioni dei film e le interviste ai protagonisti del grande schermo sul sito radiocinema.it. A qualcuno piace prima, torna la prossima settimana. Buon ascolto e buona visione da Daria Pomponio.